Welcome back guys, ben ritrovati su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del Supercross e del Motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla è come sempre Andrea Ettori e qua con me c'è come sempre Federico Belusi. Ciao Fede.
Ciao a tutti, come sempre.
Esattamente, podcast dedicato come sempre al Supercross e anche al Motocross. Ovviamente dedicheremo molto più spazio però alla Triple Crown di Glendale, che si è corsa tra sabato e domenica notte. Ovviamente una gara che è tornata in questo format, insomma, della Triple Crown dopo diverso tempo, gara che ci ha dato delle ulteriori indicazioni che ora vi andremo a dire, e gara vinta da Eli Tomac con la Yamaha. Arriveremo ora sicuramente a parlarvi nel dettaglio, poi vi diremo anche, soprattutto con Federico, quello che è successo nella seconda gara degli internazionali d'Italia che si sono conclusi sempre in Sardegna, e poi altri appuntamenti che ci saranno nel weekend inerenti sempre al motocross. E soprattutto, e direi di partire con questo, Fede, poi andiamo subito al Supercross con la notizia che non siamo riusciti a darvi nel podcast precedente, perché l'ufficialità è uscita proprio pochi minuti dopo che noi l'abbiamo registrato, cioè purtroppo dell'infortunio di Jeffrey Herlings ad un piede sulla stessa pista, Fede, l'avevi scritto tu, dove si era infortunato qualche anno fa, se non mi sbaglio, è vero?
Sì, la stessa pista dell'infortunio del 2019, del primo infortunio del 2019.
Quindi direi che forse per Herlings è meglio non andare più a allenarsi in Spagna. Infortunio pesante, perché è arrivato con una caduta, abbiamo intravisto il video di un fotografo, a me sembrava addirittura durante una sessione fotografica.
Sì, era un momento proprio in cui Herlings non stava tirando, ecco, sì, era un momento molto tranquillo. Ha sbagliato l'approccio di un salto, lui ha detto che c'è stato anche forse un problema, ha preso probabilmente una pietra sulla rampa, si è un po' scomposto, ha preso male la misura dell'atterraggio ed è caduto. È stata una caduta un po' stupida, ma che ha lasciato una conseguenza importante, perché si è infortunato il tallone del piede sinistro, già stato operato, e chiaramente il tempo stringe, prima dell'apertura del mondiale a Metterlei Basin. Tornerà a fare allenamenti abbastanza tranquilli, diciamo, molto aerobici più che altro, prima dell'inizio del mondiale. Molto difficile che possa esserci già in Gran Bretagna, quindi sarà un po' da valutare il suo rientro, i tempi di recupero, e insomma è un discorso che abbiamo affrontato già tante volte, Herlings che si fa male anche con incidenti tra virgolette stupidi, si trova ad inseguire piloti che invece si presenteranno al primo round già in forma.
Sì, diciamo, altro, come hai detto tu, esatto, come hai detto tu, Fede, abbiamo Favre che si presenterà in condizioni non eccezionali, anche lui per l'infortunio durante il Supercross di Parigi. L'infortunio di Herlings, un po' l'incognita anche di Prado sostanzialmente. Insomma, per Geyser sarà un inizio di stagione da dove dovrà subito approfittarne, ecco.
Insomma, Geyser è solito pilota che alla fine è sempre nel posto giusto, al momento giusto, in forma, lo ha già dimostrato in Sardegna. Prado domenica è stato battuto abbastanza nettamente, però sono abbastanza convinto che non abbia dato il 100% a Riola, anche conscio dell'infortunio, sì, conscio dell'infortunio con cui ha concluso il 2021. Penso che a Metterlei ci sarà, e sarà un altro pilota, sarà al 100%. Poi chiaramente bisognerà tenere in considerazione anche le Yamaha, perché alla Cappella è arrivato un risultato molto importante da parte di Maxime Renault, che ha battuto Sever in entrambe le gare della 450 e nella super finale. Quindi ha messo a segno una tripletta importante, ha già dimostrato di essere a suo agio con la 450, quindi direi un debutto di tutt'altro stampo rispetto ad esempio a Koldenhoff, che sì, aveva vinto gli internazionali l'anno scorso, ma dando magari un'impressione un po' differente, quindi sarà un primo round assolutamente da seguire, con un Renault in forma, un Siver che comunque ha tirato fuori buone performance anche dal Ghero settimana scorsa, il tutto a fronte di un Favre con tanti punti di domanda, Erlings che adesso ne ha altrettanti.
Assolutamente, sarà un motivo di interesse in più, anche se l'abbiamo già affrontato in passato, come tu hai ricordato, Fede, perché gli infortuni, soprattutto legati a Jeffrey...
tra l'altro, sì, quello che volevo dire, un po' la curiosità legata al rapporto tra Erlings e questa pista... nel 2018 praticamente ci fu l'unica vera giornata di gloria di Cairoli di quel campionato, perché fu l'unico gran premio in cui riuscì a ottenere una doppietta battendo Erlings, quindi è un rapporto un po' strano quello tra Erlings e la pista di Red Sand, che insomma, gli è costata già due infortuni e un risultato non esaltante l'unica volta in cui ha ospitato il mondiale.
Assolutamente, è vero, Fede. Hai fatto bene a ricordare questa chicca, ecco, diciamo. Speriamo, insomma, che Jeffrey possa recuperare nel miglior modo possibile, anche perché, come vi avevamo già detto nei podcast precedenti, come avete visto in rete, come avete visto su P300.it con gli articoli di Fede, così come Max Verstappen in Formula 1, Jeffrey Erlings utilizzerà il numero 1 nel mondiale, quindi anche per questo motivo. Che fino a qualche anno fa doveva essere, insomma, la normalità, ora invece è diventato davvero un lusso vedere un pilota correre con il numero uno dopo aver vinto un titolo nelle varie categorie del motorsport. Insomma, speriamo di ritrovarlo presto al via anche per questa cosa. Fede, passiamo a Glendale, dai, perché c'è tanto da dire. Iniziamo, se sei d'accordo, con il parlare di tre piloti, anche se uno di questi tre non è salito sul podio, perché ricordo la classifica: primo Tomac, secondo un incredibile e stupefacente Malcolm Stewart, e terzo Jake Sexton davanti a Jason Anderson, escluso Stewart, ma ne parliamo dopo specificatamente. Abbiamo avuto l'impressione anche col format della Triple Crown di Glendale che questi tre piloti sono molto probabilmente il pacchetto da cui uscirà il campione 2022 del Supercross, perché hanno confermato ancora, al netto di qualche errore, parlo in particolare di Sexton e di Anderson, che sono caduti uno durante il primo main event, parlo del pilota della Honda, e l'altro durante il secondo, però a livello di velocità sono quelli che in questo momento hanno qualcosa di più rispetto agli altri, Fede.
Il poco esaltante format della, sì, Triple, sì, Crown.
A me piaceva quando era stato introdotto, sono sincero, poi adesso obiettivamente sono d'accordo con te quando tu dici anche che non va sostanzialmente a dare nulla di diverso a quello che vediamo anche in un main event, anzi poi aumenta anche di più i rischi sostanzialmente.
Sì, aumenta i rischi perché ci sono tre partenze, certo, che sono sostanzialmente l'unica difficoltà aggiuntiva rispetto a un main event normale. Bisogna azzeccare tre partenze invece di una, però insomma poi è tutto compensato dal fatto che i main event durano come una gara delle Futures, praticamente vai dai 12 minuti a scalare, quindi vabbè, niente di particolarmente tecnico ed esaltante, ecco. Paradossalmente Glendale è stata la prima gara di sole conferme, sia in positivo che in negativo. È stata proprio la prima gara in cui abbiamo visto questo equilibrio, insomma una situazione di leggero equilibrio. Tomac ha vinto ancora, novantesima vittoria in carriera, tra l'altro ricordiamo appunto questo traguardo, ottimo nelle partenze, soprattutto nelle prime due, la terza un pochino meno bene, ma comunque in una situazione che poteva abbondantemente gestire. Sexton è caduto a più riprese, tra l'altro nel primo main event, e lui stesso ha ricordato, tra l'altro, come nella prima Triple Crown da lui corsa in 250, fece un primo main event analogo, cadendo cioè a ripetizione, però insomma un Sexton che comunque si è ripreso, ha vinto la terza finale e da lì comunque ha tratto, cioè ci ha dimostrato che comunque riesce a rimediare agli errori, riesce ad aggiustare anche serate che magari iniziano con il piede storto, a differenza del suo più blasonato compagno di squadra. Quindi è riuscito comunque a risalire sul podio, a portare a casa altri punti importanti. Non ce l'ha fatta Anderson, ma diciamo per un Malcolm Stewart che ha trovato una serata super e che tra l'altro aveva anche un po' preannunciato settimana scorsa, però insomma al di là di quello Anderson ha dimostrato di essere competitivo e di essere appunto il terzo nome per la conquista di questo campionato. Quindi sostanzialmente i tre piloti di cui avevamo già parlato dopo Anaheim 2 si sono confermati. Tomac in questo ha preso un altro piccolo vantaggio, adesso i punti in classifica sono 11 su Sexton e 15 su Anderson.
È già un buon vantaggio questo, eh?
Si inizia a intravedere già qualcosa, no, più che altro perché Tomac comunque ha dato un'impressione di grande solidità nella serata di Glendale, quindi Anaheim 3 dovrà essere un'altra conferma, si andrà a chiudere diciamo la prima parte di questo campionato, cioè le gare della costa ovest, e quindi è un Tomac che sembra già ben indirizzato, nelle ultime tre settimane ha dato proprio quella spinta extra che ci aspettavamo un po' da lui nel passaggio in Yamaha. Quindi confermate le sensazioni positive riguardo alcuni piloti e confermate anche quelle negative, poi chiaramente ci arriveremo. Queste tre sensazioni positive intervallate da un Malcolm Stewart che dopo Anaheim 2 aveva detto di essere molto carico e molto fiducioso in vista della Triple Crown, direi che si è assolutamente confermato, ha trovato questo secondo podio in carriera in 450, il primo con l'Husqvarna, sembra essere diciamo un faro isolato dell'universo KTM che invece sta facendo molta fatica.
Esattamente, proprio qui volevo arrivare perché, allora, chiudendo il discorso di Tomac, la differenza adesso sostanzialmente, Fede, è proprio sta nelle partenze. Il lavoro che ha fatto Tomac nelle ultime due settimane per migliorare le partenze rispetto al compagno di squadra, perché bisogna essere molto onesti che Ferrandi, al contrario, nonostante abbia fatto la pole a Glendale, non riesce proprio ad azzeccare una partenza decente sostanzialmente, perché è proprio lì dov'è la differenza. Poi Tomac in questo momento dà proprio l'impressione anche di essere totalmente a suo agio in sala da Yamaha e di avere anche il passo, però molto ora lo costruisce in partenza e diventa questo un problema per gli avversari, perché anche il Tomac della scorsa stagione faceva fatica in Kawasaki al via, oltre ai problemi che abbiamo già ricordato di varia natura. Adesso aver messo insieme tutto obiettivamente per gli avversari non è un bel segnale, ecco. Malcolm Stewart, appunto, come dicevi tu Federico, davvero qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo vedendo a tutti gli altri piloti in sella a una KTM, perché insomma lo Husqvarna è una KTM, e per ridire quello che hai detto giustamente tu, ci sono piloti che hanno confermato però sensazioni negative. E partiamo chiaramente dal campione in carica, Cooper Webb, anche lui veramente in grandissima difficoltà, ottavo posto finale dopo le tre gare, con due ottavi posti e un quinto, e però sensazione davvero di un pilota, il cugino scarso di quello che abbiamo visto fino alla scorsa stagione.
Ripeto, l'avevamo già detto settimana scorsa, secondo me il problema principale, cioè quello che fa emergere più di tutti il momento di crisi di Webb, è il fatto che lui parta anche bene, cioè lui spesso e volentieri riesce a partire davanti, ma poi non ha ritmo e perde posizioni.
Esatto.
Che è l'esatto contrario di quello che eravamo abituati a vedere. Cioè, fino all'anno scorso parlavamo di un web che partiva sempre intorno alla quarta, quinta, sesta posizione, gradualmente rimontava e poi negli ultimi 5 minuti dava proprio la botta finale e vinceva le gare o comunque conquistava i podi. Per non parlare poi di quando partiva davanti, che magari era un evento più raro, ma quando partiva davanti praticamente le gare potevano dichiararsi concluse già al primo giro. Quest'anno invece riesce anche a beccare buone partenze, ma poi perde posizioni, quindi è questo il problema fondamentale. Manca ritmo, manca fiducia, condizione fisica non lo so, perché comunque non possiamo neanche sapere la verità al 100%, perché magari l'abbiamo visto anche nelle ultime settimane. Tanti piloti tendono a tenere nascosti eventuali problemi fisici, magari ne parlano dopo tante settimane o alla fine della stagione, quindi è difficile anche farsi un'idea al 100% di come possa stare Webb. È chiaro che ci stanno vedendo differenze abissali rispetto al Webb delle ultime tre stagioni, che ha stracorso e stravinto, e adesso siamo proprio di fronte a un pilota che non è convinto, corre in una maniera del tutto opposta e anche i risultati non ci sono. Perché
c'è da dire che il layout di Glendale doveva favorire tra virgolette un po' la KTM, nel senso che il tratto di Vux era molto corto, non c'era quindi molto probabilmente il bisogno di avere una moto così competitiva, ecco, come in altre piste dove le abbiamo visti proprio faticare. Detto questo, non so se tu, Fede, hai ragione, insomma, parlando anche del discorso fisico, noi non sappiamo. Adesso qua io lo posso anticipare, io e Federico stiamo cercando di insomma, siamo in contatto con KTM America, insomma, per avere notizie più inerenti a questa situazione direttamente da Ian Harrison, che è il team manager di KTM negli States, e abbiamo chiesto appunto delucidazioni su questo inizio di stagione difficile. Stiamo attendendo risposte, quindi per chi ci ascolta nei prossimi giorni arriveremo a raccontarvi, se chiaramente e lui soprattutto Ian Harrison si vorrà sbottonare, anche perché, se ti ricordi, Fede, noi a Cooper Webb l'avevamo chiesto già in tempi non sospetti, quando vedevamo la KTM in difficoltà, e lui ci rispose, se ti ricordi, Fede, no è tutto perfetto, va tutto bene. Chiaramente risposta aziendalista, cioè ovviamente non poteva dirlo a noi che c'erano dei problemi, però noi l'avevamo proprio chiesto a Cooper Webb, avevamo la sensazione, vedendo, ti ricordi, anche le gare del mondiale,
sì.
Abbiamo fatto questo confronto, e quindi un'intervista che avevamo fatto a Cooper Webb avevamo già intuito che c'era qualcosa che non andava. Qui forse si va anche oltre il discorso tecnico, però vedere Webb, ecco, a livello di prestazioni anche più in difficoltà di Musquin, fa un po' sensazione.
Insomma, Marvin comunque sta facendo,
che è tanta roba, per carità, che è tanta roba, però sì, tenendo conto che il suo ultimo Supercross, questo...
Marvin sta facendo un lavoro, diciamo, più nella norma. Io, ripeto, mi aspettavo qualcosa in più dal suo campionato, però effettivamente non sembrerebbe esserci molto margine per fare meglio. Ecco, non so a tutti gli effetti quanto Musquin possa rendere più dei quinti, sesti, settimi posti che fa, perché insomma davanti abbiamo tre piloti praticamente inarrivabili per i piloti KTM attualmente: Stewart, che sta facendo bene, Ferrandi, che si azzecca le partenze, sta davanti tranquillamente, Roxen quando non cade idem, quindi è una situazione molto complicata, è difficile anche migliorare i risultati. E come hai detto tu, Glendale poteva essere una pista un po' più favorevole, perché comunque le zone di Whoops ce n'era una sola, molto breve, insomma, differente rispetto a quella che abbiamo visto nelle prime quattro gare, eppure la situazione non è migliorata per niente. Quindi, insomma, è un momento molto complicato e penso che sia anche difficile raddrizzarlo proprio nel breve termine.
Atteniamo risposte, noi atteniamo risposte, sì. Esatto, dagli Stati Uniti, anche perché comunque i piloti, soprattutto Musquin, si è abbastanza sbilanciato a livello tecnico. Su
Musquin dopo Anaheim 2 l'ha detto,
esatto, fondo, chiaramente, esatto, quindi non abbiamo chiesto nulla di nuovo, non ci siamo inventati nulla, quando lo dicono direttamente i piloti ai media statunitensi è chiaro che, o anzi direttamente al media del team, è chiaro che c'è qualcosa, poi dal momento che poi riceveremo risposta da KTM, da lì possiamo ragionare sui nostri su altri ragionamenti e capire effettivamente cosa sta succedendo nel team campione in carica, per vedere insomma se già dalla prossima gara ci sarà una svolta oppure se è un percorso dovuto ai vari test che vengono fatti in settimana, quindi insomma qualcosa un po' più di lungo, e quindi attendiamo risposte.
Sia Webb che Musquin stanno anche affrontando, diciamo, preparazioni differenti rispetto a quelle dell'anno scorso, e quindi probabilmente devono anche un po' entrare a regime, non lo sappiamo di preciso, però
è vero, perché capisco, chiaramente, hai ragione Fede, ma qua parliamo di già un mese di Supercross,
sì stiamo vedendo dopo 5 gare stiamo vedendo effettivamente un'andatura molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché comunque anche Musquin l'anno scorso, pur arrivando da un infortunio grave, pur sbagliando tanto, faceva prestazioni ben differenti, sì. Cioè comunque lottava per il podio, se non sbagliava era capace di ottenere risultati ben più competitivi rispetto a quelli attuali. Webb ovviamente non parliamone nemmeno, Plessinger purtroppo ha avuto i suoi problemi perché la caduta di Anaheim 2 gli ha impedito praticamente di allenarsi nella settimana di Glendale, quindi
come ha detto lui, esatto,
non ci si aspettava magari niente di particolare, però insomma anche lui sembrerebbe essere un po' meno in fiducia rispetto al 2021 in Yamaha, al netto comunque del podio di Oakland, arrivato grazie a una partenza impeccabile, che è rimasta praticamente isolata in questo primo squarcio di stagione.
Assolutamente, vero. Verissimo. Parliamo di un altro deluso, ancora una volta, che è Ken Roczen. L'ho anticipato tu qualche minuto fa ad inizio ragionamento sulla gara di Glendale. Ha rimediato chiudendo con il quinto posto, insomma, però altra gara complicata, e soprattutto Fede, sempre quella sensazione in cui a Ken manca completamente il cambio di ritmo quando deve esserci, e qui anche in questo caso noi facciamo fatica a capire se ci può essere una condizione fisica non al top. Roczen, rispetto agli altri piloti, è uno che lo dice subito se non sta bene, e quindi molto probabilmente qua si tratta invece forse di una questione più di testa,
insomma,
che Honda non sia a livello forse della scorsa stagione, lo abbiamo già detto anche nell'ultimo podcast. In questo momento Yamaha e Kawasaki, e lo avevamo visto anche in quei pochi giri che abbiamo visto in questa stagione Sansarulo, sono moto equilibrate, sono moto che anche per bocca dello stesso Anderson in questo momento i piloti riescono a guidarle in modo molto fluido, mentre lo avevamo detto insomma Honda e soprattutto KTM sono un po' in difficoltà, Honda non tanto quanto KTM, questo è evidente. Però a questo punto, insomma, guardando anche quello che fa Sexton, mi viene a dire che proprio Roczen ha altri problemi.
Beh, insomma, quando senti Roczen dire sono contento perché ho corso 3 finali senza cadere, cioè obiettivamente la situazione
è seria,
è abbastanza desolante, perché è un Roczen che si dice contento di un quinto posto assoluto solo perché non è caduto. Insomma, un pilota che ha vinto tanto come lui, che aveva cominciato la stagione con una vittoria, ricordiamo, perché adesso sembra passato un anno, ma la prima gara di Anaheim
è un mese fa,
cioè la stagione di Roczen ha preso una piega abbastanza deprimente. Lui dice proprio che fa fatica in allenamento, cioè fa fatica nel corso delle giornate di allenamento, cioè a mettere più giornate positive insieme, quindi magari ha proprio la giornata in cui tutto gira bene, le sensazioni sono buone, il giorno dopo è l'esatto opposto. Quindi
qua è strano, perché anche lui aveva variato la sua preparazione, lo ricordiamo, anche quando c'era Alessio era nato in Austria, sì, per preparare la stagione, e sembrava che questa cosa avesse funzionato al 100%, perché Anaheim 1 è di un mese fa e non di sei mesi fa, evidentemente comunque, sul lungo termine.
Allora, un conto è la preparazione fisica, ma poi anche se ti senti bene ma le sensazioni in moto non sono quelle che vuoi, perché magari la moto non ce l'hai in mano davvero, poi ti crolla un po' tutto. Poi sappiamo che Roxen deve avere sempre un po' tutto a posto, soprattutto a livello psicologico.
Sì.
Se lui non ha la sua moto in mano e non riesce a mettere neanche giornate di allenamento positive in fila, poi come ha detto lui stesso, è difficile arrivare alle gare in fiducia. Quindi in questo momento il problema sta tutto lì. Se Honda è andata incontro a una leggera regressione tecnica, lui sta accusando al 110% questa cosa. Poi
non ci sta mettendo del suo, non ci sta mettendo del suo.
E poi fronteggia un compagno di squadra che nel giro di un'oretta e mezza, due ore, passa da un primo main event in cui cade tre volte a un terzo main event che lo vince. In questo momento Sexton ci sta mettendo quel qualcosa in più anche a livello di testa che Roxen assolutamente non ha. E questo è ulteriormente deleterio per Roxen in una situazione già complicata. La classifica di Roxen adesso dice ottavo posto. Adesso cioè, abbiamo tre piloti nettamente superiori. Abbiamo uno Stewart capace di trovare quel lampo in più.
Abbiamo uno Stewart sempre da top 5. Questo lo possiamo dire.
Poi abbiamo 5-6 piloti che sono un po' più staccati e che per ragioni varie, che siano fisiche, tecniche o semplicemente di guida, come può essere nel caso di Ferrandi per le partenze, sono un po' più staccati e adesso è difficile recuperare, perché i primi tre potenzialmente hanno anche un ritmo molto superiore.
L'hanno dimostrato,
esattamente.
L'hanno assolutamente dimostrato, hanno anche una cattiveria superiore. Io ripenso anche al sorpasso che ha fatto Anderson a Roxen durante il primo main event, sì. Con quello che era successo nelle ultime due settimane è stato trattato correttissimo, perché la sensazione è proprio che lui abbia fatto un sorpasso duro, perfetto, però rimanendo attento. Un Barcia se ne sarebbe fregato altamente di questa cosa. Anderson ha dimostrato la sua correttezza ancora una volta, però è proprio la differenza di cattiveria di come di testa, di approccio alle gare, che vediamo. Anderson, parlando un attimo anche di lui, ha perso punti importanti durante il secondo main event, perché Anderson era sicuramente da podio durante
era secondo,
sì, era sicuramente da podio, e conforta il fatto, insomma, comunque per la sua stagione di averlo ritrovato anche nel format comunque delle tre gare stracompetitivo. E come diceva giustamente Fede qualche secondo fa, Tomac, Sexton, Anderson in questo momento anche in classifica sono loro tre. Poi a me viene a pensare che Anderson sia un po' più vicino ora rispetto a Sexton a Tomac, ma sono molto molto simili, sono veramente i tre piloti su un altro pianeta, e quindi la stagione del Supercross che noi due settimane fa, dopo San Diego, avevamo detto come ancora molto indecifrabile, la gara di Anaheim 2 e quella di Glendale ci hanno dato invece una sensazione più lineare, abbiamo un po' capito come andrà avanti. Poi ci sono tantissimi fattori, infortuni per prima cosa, le preparazioni che sono determinanti, e Plessinger l'ha detto proprio chiaramente, l'esempio lampante: se non ti prepari bene durante la settimana, in questo momento, in questi anni di Supercross non vai forte al sabato. E quindi questo è chiaro, poi vedremo Fede già da sabato, dove si torna ancora ad Anaheim, quello che succederà, però partiamo da quei tre lì, poi dopo ci possono essere altri fattori, però partiamo da quei tre.
Io dico che Anaheim 3 è un bel banco di prova per Anderson, secondo me. Se dovesse vincere sabato potrebbe avere un bel boost in più in vista della costa est,
sì, sì,
al netto di chiaramente problemi che ha avuto in questo inizio di stagione, di vari incidenti di percorso, ma secondo me Anderson adesso è nel momento giusto per attaccare Tomac, che se dovesse mettere la terza vittoria di fila obiettivamente
diventerebbe
bello roccioso da battere nel resto della stagione, quindi Tomac adesso va fermato nel senso, ci sono due piloti in grado di fermarlo più di tutti e credo che sabato debbano assolutamente vincere per imporsi e per ricordare a Tomac che comunque non è finita.
Esatto.
E Anderson, secondo me, è un pelo più di Sexton.
Sì, sì, come dicevo prima, esatto, esattamente. Sono molto simili, però lui e Anderson, per quello che abbiamo visto in queste gare, perché poi sostanzialmente è il primo errore che ha fatto lui a Glendale. Gli altri, l'abbiamo raccontato, i punti che ha perso per strada nelle precedenti gare non sono arrivati...
Primo errore grosso, dai.
Grosso, esatto.
Due comunque, insomma, quell'errorino piccolo che ha commesso gli è costato comunque la vittoria.
Sì, quando è arrivato lungo, esatto.
Sì. Prende il primo errore veramente grosso.
Con un bel rischio anche, perché ha fatto un bel volo.
Insomma, sì, si è fermato sulla palla di paglia, insomma, situazione anche abbastanza pericolosa, sì.
A proposito di voli, parliamo della 250 della West Coast, perché è stata una serata data popcorn, nel senso che non tanto forse per le gare che abbiamo visto, nel senso che anche in questo caso, l'abbiamo ribadito anche negli ultimi podcast, abbiamo un pilota che è stracompetitivo, che è sempre un pilota Yamaha ed è Christian Craig. La serata si è incendiata perché nel secondo main event Vince Frisi per l'ennesima volta è partito alla grande. Diciamo che Ferrandi dovrebbe andare a fare un corso a casa Frisi per imparare a partire, perché Frisi è strepitoso in partenza, Fede. Questo gliene va dato atto, è incredibile. Incredibile, era nel tratto sabbioso, insomma, della pista di Glendale, è entrato in contatto con Craig, che l'aveva sostanzialmente superato all'esterno con una grandissima manovra. I due sono caduti, Craig ha fatto un volo nel garage dello stadio degli Arizona Cardinals, sostanzialmente sul cemento, procurandosi qualche scoriazione, che ha postato su Instagram praticamente due minuti dopo aver finito la gara. Sono volate parole grosse, insomma, c'è stata anche l'intervista, tra l'altro, del team principal del team Star Racing Yamaha, se non ricordo male, tra l'altro, mentre guardavamo la gara, Fede. E diciamo, Craig lì è riuscito a recuperare poi fino al terzo posto, se non ricordo male, e la gara l'ha vinta Hunter Lawrence, che quindi ha guadagnato 3 punti in classifica rispetto a Craig. Però quello è stato il momento chiave della serata, perché sostanzialmente Craig avrebbe piazzato poi un 3 su 3 e la Triple Crown l'avrebbe vinta poi lui. Ha fatto quarto nel secondo main event.
Insomma, Craig ha ribadito di essere una spanna avanti rispetto agli altri. Però anche stavolta torniamo sul discorso che può succedere un po' di tutto.
Comunque è imbarazzante come ha recuperato, imbarazzante per gli
sì,
altri,
sì.
Per gli altri per me è imbarazzante
anche per il poco tempo che aveva a disposizione.
Beh, è stato incredibile.
Una gara più corta, è partito praticamente da ultimo e ha fatto quello che ha fatto.
Ma dopo il volo che ha fatto, sostanzialmente, anche perché ha fatto un volo incredibile.
Sì, ha rischiato davvero tanto. Insomma, Lawrence ha approfittato di questa bella occasione. Io non so che idea abbia Frisi di politiche aziendali, eccetera, eccetera, però insomma, Craig corre contro una onda principalmente.
Esatto.
E Frisi ha una onda, non so. Dopo, per carità, Frisi è uno che trascende dalla moto che guida, dal circuito su cui corre, cioè Frisi è sempre stato così, è uno che pur di non farsi superare ti uccide, detto molto schiettamente, insomma.
E l'avevamo visto proprio con il stesso Craig, cioè, se ti ricordi.
Non è letteralmente così, ma non ci discostiamo neanche troppo, quindi Frisi adesso si è preso la sua probation, per 6 mesi dovrà starsene un po' più tranquillo possibilmente, quindi non so se questo andrà effettivamente a togliergli qualcosa, a togliere qualcosa alla sua attitudine. Onestamente non mi sento di fare previsioni in merito. Insomma, Lawrence è stato bravo a cogliere l'occasione, in questo momento non ne ha più di Craig, è abbastanza chiaro. C'è quest'ultima gara sabato, prima della pausa che io sto nominando ormai da 2 o 3 settimane, che insomma da Seattle in poi potrebbe essere un campionato leggermente diverso. Lawrence ha limitato i danni praticamente alla perfezione fino a questo momento, ci sono 8 punti di differenza, il campionato è apertissimo, altri avversari praticamente non ce ne sono perché Mosiman con la caduta nella terza finale di Glendale ha perso tantissimi punti, poi comunque sì, una caduta anche abbastanza pericolosa, ha perso punti e che punti, perché comunque da Glendale c'è uscito con un 9° posto alla fine, insomma al termine di una serata difficile, perché comunque non ne azzeccate poi tante, a parte la seconda finale. Ha perso tanti punti, quindi adesso è davvero un campionato a 2. E, insomma, Lawrence dovrà, secondo me, gestire la situazione anche sabato. Poi, nelle ultime 4 gare, ripeto, potremmo vedere anche qualcosa di un po' differente. Quindi insomma la situazione è sempre questa qui. Craig parte come grande favorito anche per Anaheim 3, e ci mancherebbe altro, ha dimostrato di non aver accusato più di tanto la caduta di Glendale, perché comunque la terza finale l'ha vinta in maniera abbastanza pulita e senza problemi, e quindi insomma la situazione è questa qui, ci sono pochi punti di differenza. È ancora aperta la questione, nonostante Craig abbia dimostrato di essere effettivamente superiore.
Sì, sì, abbiamo già detto, quindi è inutile ribadirlo. Poi quello che dice Federico inerente alla pausa è vero, può essere un fattore soprattutto legato alla preparazione di Hunter Lawrence, che come ha spesso ribadito appunto Fede, si è ritrovato a dover correre una costa che non doveva correre perché ci doveva essere il fratello al suo posto, poi per l'infortunio di Jet ha anticipato lui, e quindi preparazione stravolta sotto questo punto di vista. Detto questo, insomma, io continuo a ribadire che veramente deve poi presentarsi in grandissima forma, perché ripeto, il Craig di adesso mi sembra veramente tanto tanto superiore, ma proprio tanto 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 superiore anche allo stesso Lawrence, al netto di una condizione forse non ancora perfetta per le gare che sta facendo. Poi può succedere chiaramente di tutto dopo la sosta, e quindi anche lì vedremo quello che capiterà. Bene, possiamo sottolineare anche la crescita comunque costante di Dylan Walsh?
Dylan Walsh sta facendo dei buoni numeri, esatto, anche lui è un grande starter, già lo conoscevamo, insomma adesso è vicino alla top 10, comunque con una moto, diciamo con un team che non è americano, è un team britannico, sì. E quindi scopre un po' il supercross adesso.
No, ma anche a livello proprio di setup, di regolazione,
sì, cose lì. Insomma, esatto. A livello di dinamiche, sì, di setup ovviamente, ma anche a livello di dinamiche all'interno di una serata, quindi sì, qualifiche, sì, batterie, finali, eccetera. Sta mostrando sì buonissimi numeri, lo aspettiamo in top 10, anche perché adesso comunque c'è un po' di margine in più, visto che abbiamo già visto qualche infortunio, qualche defezione, poi la 250, insomma può succedere un po' di tutto, quindi è un pilota di buonissimo potenziale che sta scoprendo un mondo nuovo e si è adattato anche piuttosto rapidamente.
Assolutamente, poi noi lo seguiremo perché siamo legati a piloti che abbiamo visto chiaramente anche noi nel mondiale, che hanno voglia di cimentarsi negli Stati Uniti, quindi continueremo a seguire la crescita di Dylan Walsh. Bene, brevemente, hai già detto qualcosa a inizio podcast legata agli internazionali d'Italia che sono conclusi, e ci sarà un'altra gara nel fine settimana, ne parlavamo prima, se non mi sbaglio, in Inghilterra, dove ci sarà qualche protagonista del mondiale. E insomma è chiaro che l'attenzione, abbiamo detto noi prima, è tutta rivolta al fatto che il campione del mondo della 450 si è fatto male, però cosa ci hanno detto insomma questi internazionali, Fede?
Ci hanno detto sicuramente che Geiser sta bene, questo direi che è la notizia principale, visto che comunque era arrivato a fine 2021 può magari abbattuto dal fatto di essere stato il terzo dei tre alla fine del campionato. Poi Geiser comunque è un pilota capace di partire anche bene, cioè di trovare la condizione anche abbastanza rapidamente. Se ricordi il primo round dell'anno scorso nel mondiale in Russia, subito una doppietta con anche una discreta facilità. E, insomma, adesso il momento gira a suo favore. Io ripeto, attendo di vedere Prado davvero al 100%, perché sono abbastanza sicuro che Ariola si è tenuto qualcosa in tasca, visto che comunque anche lui è arrivato alla fine del 2021 in grande difficoltà. E, insomma, altre sorprese particolari, abbiamo detto inizio puntata di quello che ha fatto Renault in Francia, secondo me è una bella dimostrazione di forza comunque, perché battere il proprio compagno di squadra, che è un po' il riferimento di Yamaha, insomma non è cosa da poco. Adesso vedremo anche questa domenica Koldenhoff a Hoxton Park, ci sarà tra l'altro solo lui per quanto riguarda le Yamaha ufficiali 450. Se la vedrà con piloti di buon livello, perché ci saranno le Husqvarna con Jonas e Bogers, ci sarà Watson sulla Kawasaki, che adesso è chiaramente la guida in assenza di Favre, quindi a una settimana, insomma è poco più dall'inizio del mondiale, Hoxton sarà un altro bel test, anche perché comunque l'ambiente, insomma la pista è similare, è una pista britannica, quindi immersa un po' nel verde, con tanti saliscendi, è una pista che storicamente, ecco, per il mondiale è abbastanza conosciuta, anche se bisogna tornare indietro di diversi anni, e quindi chiaramente le gare internazionali di inizio anno vanno prese sempre con le pinze, perché i piloti magari non sono ancora al 100% o non danno il 100%, però insomma sicuramente si può dire che Geiser male non sta, ecco, quindi
no in relazione anche agli avversari come stanno loro, quindi sicuramente quello.
Le intenzioni sono abbastanza chiare, ecco.
Sicuramente per quello che abbiamo detto di Ernest, per quello che abbiamo detto di Favre, un po' per il punto di domanda su Prado, per il fatto che ricordiamo non c'è Antonio Cairoli, ovviamente. Insomma, l'inizio di stagione deve essere necessariamente a tinte rosse, ma non rosse gas, ma con le Honda. Poi la stagione è lunghissima, abbiamo visto, ci ha insegnato che la stagione lunga è la scorsa stagione proprio Jeffrey Herlings, e quindi per come inizia il campionato sicuramente Geiser parte con assolutamente i favori del pronostico. Vi ricordo che nel fine settimana c'è, oltre alle gare che abbiamo appena detto qua in Europa, c'è Anaheim 3, quindi ovviamente Supercross da seguire, e noi su Pitre 100, io e Federico lo faremo alla grande. Detto questo, credo, Fede, non ci sia nient'altro da aggiungere.
Direi che abbiamo snocciolato i temi di questa settimana. Sì, assolutamente. Io mi ripeto, i miei cavalli di battaglia, quindi
molto bene. Noi abbiamo la nostra certezza, ecco, noi abbiamo assolutamente.
Sì. In un mondo di incertezze c'è comunque qualche certezza sempre.
Esatto. Detto questo, guys, mi raccomando, p300.it, con tutte le ultime novità che avete letto anche in queste ore arrivate nel nostro sito, e chi non l'ha fatto andate a vederle, non ve voglio assolutamente dire io ora, quindi andate proprio a vederle sul nostro sito e sui nostri canali social, il mio, quello di Federico, chiaramente, E poi dopo noi ci sentiamo la prossima settimana per raccontarvi quello che è successo soprattutto negli Stati Uniti, perché questo è un mega supercross e va seguito con grandissima attenzione, in attesa poi di tutte le interviste che io e Federico stiamo cercando di realizzare per entrare ancora in più nel dettaglio di questa stagione 2022 del supercross americano. Ciao a tutti guys, buona serata, alla prossima.